io concepisco questo convegno come un momento per tentare di capire che cosa sta succedendo, con la prospettiva di saper poi formulare delle proposte. Siamo cittadini, siamo cristiani, quindi abbiamo sicuramente l'obbligo di tentare di interferire, di intervenire sul corso della storia. Io credo che questo sistema abbia una grande fortuna, e la fortuna che ha è che siamo abituati a concepire le crisi come se fossero delle influenze, come qualche cosa che capita. C'è il virus, non si sa da dove viene, ci viene l'influenza, ci viene la febbre, ci viene il mal di pancia, il mal di testa, e così, come è venuta, poi passerà. L'accettiamo come se fosse una fatalità, quasi non ci si può fare niente. Invece non è vero proprio nulla, perché il sistema, da quando oramai esiste, il sistema capitalista da 150-200 anni, ha subito molte crisi nel corso della sua storia, e questa stessa era già stata prevista da chi aveva gli occhi aperti. Io ricordo che ero a Porta Alegre nel 2001, c'erano fior fior di economisti del sud del mondo, quelli del nord dormivano, ha detto anche Tremonti, che dicevano: ci sono tutti i segnali per cui stiamo andando incontro ad una crisi, che sarà una crisi globale. Allora ecco, io credo che sia importante cominciare a prendere la consapevolezza che viviamo in un sistema che contiene dentro di sé tutte le contraddizioni, tutti i germi, per andare abbastanza periodicamente incontro a delle cadute, a degli inciampi di percorso, e volendo in qualche modo elencare così in maniera molto sommaria quelle che sono le cause che hanno portato a questa crisi attuale, io citerei senz'altro la globalizzazione, che ha comportato con sé una distribuzione del reddito molto iniqua, molto più iniqua di quanto noi avevamo negli anni 70, e tanto per citare un dato, e credo che i dati siano importanti, c'è stata una caduta della massa salariale globale nell'ordine del 10%, ovviamente tutta a vantaggio dei profitti, il che poi ha comportato come conseguenza un'espansione abnorme della finanza, cioè qualcosa come 800.000 miliardi di dollari di massa monetaria che gira per il mondo in cerca di una collocazione. Soltanto i derivati ruotano attorno ai 600.000 miliardi di dollari. E come ultimo elemento, così, un'espansione della finanza più marcia, diciamo così, più abnorme. All'epicentro di questa crisi finanziaria ci sono state le banche, partito dagli Stati Uniti, sappiamo oramai è tutto molto assodato rispetto ai meccanismi che l'hanno scatenato, non abbiamo qui il tempo per poterlo fare. La cosa su cui mi interessa un attimo concentrarmi, perché questo poi ha delle grandi ricadute non soltanto economiche ma anche sociali, è che il sistema si è tutto messo in moto esclusivamente per salvare le banche. Le banche assolvono una funzione fondamentale dentro a questo sistema, se crollano le banche crolla tutto. Mi risulta, e credo che il dato sia attendibile perché è stato pubblicato sul Financial Times, che nel corso del 2008-2009 sono stati spesi qualcosa come 9.000 miliardi di dollari per salvare le banche. Questo è il nuovo corso del liberismo moderno, il liberismo che diceva il pubblico non deve impicciarsi più d'economia, non deve più intervenire. Naturalmente quando si tratta di venire in soccorso delle strutture imprenditoriali che sono alla base di questo sistema, si cambia registro e si dice che invece il pubblico deve intervenire. 9.000 miliardi di dollari. Tutti i bilanci pubblici stanno andando verso un aumento del debito, non soltanto per i meccanismi che spiegava il professore, ma anche perché sono stati aggravati di questa massa enorme per salvare le banche. Oramai il sistema Europa sta andando verso un debito pubblico medio che si attesta attorno al 100% del prodotto interno lordo. Qualcuno sta più giù, qualcuno sta più su, ma questa è la media europea. Allora, ecco, questo è il contesto, quindi abbiamo di fronte a noi così un avvenire che è piuttosto scuro, nessuno sa bene come usciremo da questa matassa. E per complicare ulteriormente le cose dobbiamo dire che il tentativo che il sistema sta facendo, che è quello in qualche modo di cercare di rimetterlo in piedi per farlo ripartire a corsa e rimetterlo nella condizione di poter continuare a crescere come si è sempre fatto rispetto alle crisi passate, oggi non ci sono più. Questa è la grande novità che ancora tutti continuano ad ignorare e che farà battere a questo sistema un'altra grande craniata dalla quale forse non si solleverà più. Perché noi continuiamo a fare le cose secondo le vecchie logiche senza leggere il contesto. La parola d'ordine di questo sistema è crescere, crescere, crescere. Nessuno che si preoccupi di vedere se ci sono ancora le condizioni per poter crescere. Questo è il grande problema. Noi rischiamo, e tutti gli economisti si sono lì che continuano a dire, ma che come usciremo da questa crisi, sarà V, sarà W, sarà L, sempre secondo i parametri di questo sistema, nessuno che metta gli occhi su alcuni elementi che invece rischiano di farlo ricadere di nuovo e di non permettergli più di potersi risollevare. Allora, quali sono questi due elementi? Direi fondamentalmente due. Primo, la crisi delle risorse. Nessuno se ne preoccupa, ma per esempio il petrolio è una risorsa che se ne sta andando. Per il petrolio siamo tornati a fare le guerre. La guerra in Iraq, la nostra presenza in Afghanistan, ha una giustificazione di questo tipo. Tutti dicono che oramai stiamo superando il cosiddetto picco di Uber, per dire quel momento in cui stiamo passando dal petrolio facile al petrolio più difficile. Oramai per ammissione di tutti, nel giro di una trentina, 40 anni, il petrolio non verrà più utilizzato ai fini energetici, semplicemente perché non sarà più conveniente. Tutto questo mentre non siamo ancora pronti per poter sostituire le fonti energetiche da combustibili fossili. C'era un articolo del Financial Times su questi giorni che diceva che l'Europa dovrà essere capace di spendere qualcosa come un milione di miliardi di dollari, ripeto, un milione di miliardi di dollari per passare dai combustibili fossili all'energia rinnovabile. Perché noi facciamo presto a parlare di sole e di vento, ma sole e vento hanno bisogno di attrezzature, hanno bisogno di pannelli, hanno bisogno di turbine. Tutto questo costa non soltanto in termini monetari, ma costa in termini energetici. Noi dobbiamo cominciare a fare una riconversione nella nostra testa, smettere di parlare di denaro e dobbiamo cominciare a parlare di risorse. Quanta energia mi costa questa operazione? Quanta acqua mi costa questa operazione? Quanto bosco mi costa questa operazione? Perché le risorse sono tutte in crisi. Combustibili fossili che se ne stanno andando, acqua, altra risorsa fondamentale. In crisi terribile, le Nazioni Unite ci dicono che nel 2050 avremo qualcosa come 2 miliardi di persone che saranno in una crisi idrica permanente. Abbiamo un problema di cibo, sempre di più. Un problema di cibo che è legato a un problema di terra. Ci sono paesi del mondo come la Corea del Sud, come l'Europa, come l'Arabia Saudita, che stanno cominciando a rifare una politica coloniale vecchia maniera. Stanno tornando in Africa per cercare di garantirsi le terre su cui potranno coltivare derrate agricole per reimportare in casa loro, perché si stanno rendendo conto che la sicurezza alimentare non è più garantita. Un problema di risorse naturali. Tutti gli anni il WWF pubblica un rapporto che si chiama Living Planet, che ci dà un pochino così lo stato dell'arte di risorse, appunto come il cibo, come i pesci, come l'acqua. Ebbene, ci dice che noi quando arriviamo attorno al settembre entriamo nella fase cosiddetta del sorpasso. Esattamente nel 2009, il giorno del sorpasso è avvenuto il 25 settembre. Il 25 settembre è successo che la nostra avidità ha superato la capacità di rigenerazione della Terra. Come dire, abbiamo esaurito tutto ciò che la Terra era capace di fornirci sotto forma di raccolta. Nel 2009 abbiamo chiuso l'anno a spese del capitale naturale, come dire, abbiamo smesso di consumare vitelli, abbiamo cominciato a mangiare mucche madre, abbiamo smesso di consumare pesci figli, abbiamo cominciato a mangiare pesci madre, abbiamo smesso di consumare raccolti, abbiamo cominciato a consumare sementi. Questa è la situazione da un punto di vista delle risorse. Per poi non parlare invece dell'altro lato della medaglia, che è l'accumulo degli inquinanti. Noi sappiamo che tutto ciò che produce, tutto ciò che si consuma, poi si trasforma inevitabilmente in rifiuto, Noi conosciamo molto bene il problema dei rifiuti solidi urbani, perché non sappiamo più dove metterli, ne produciamo qualcosa come 550 kg a testa soltanto in Italia e soltanto rispetto ai rifiuti solidi urbani. Le discariche sono stracolme, ci si orienta sempre di più verso gli inceneritori, nascondendo a noi stessi che gli inceneritori sono terribilmente inquinanti, che fanno male alla salute. Ma il rifiuto più temibile è l'anidride carbonica che si sta accumulando nella stratosfera terrestre, che sta provocando il cambiamento del clima. Sapendo che il tema dell'anidride carbonica sta in tre numeri, noi produciamo qualcosa come 30 miliardi di tonnellate all'anno di anidride carbonica. Il sistema Terra è capace di assorbirne qualcosa fra i 15 e i 17 miliardi di tonnellate. Abbiamo tutti gli anni un saldo negativo di 15 miliardi di tonnellate che naturalmente si accumula nella stratosfera, che poi provoca l'effetto serra, un innalzamento della temperatura terrestre, cambiamento del clima con tutto ciò che comporta. Questa è la situazione dal punto di vista delle risorse e degli inquinanti, una situazione che è vicina al collasso e dobbiamo cominciare a prenderne conto. Qualcuno dovrà pure alzarsi in piedi e dichiarare queste notizie scomode. Fino a ieri lo facevano i ragazzini dicendo che l'imperatore è nudo, ora bisognerà cominciare anche noi adulti a dire che l'imperatore è nudo, perché quanto più rimandiamo il problema, tanto meno saremo in grado di dare una soluzione, quanto più lo aggraviamo, tanto meno riusciremo poi ad intervenire in maniera indolore. Quindi la crisi delle risorse, la crisi ambientale, che si associa ad un'altra crisi, che è la crisi sociale. Non soltanto abbiamo un'iniquità crescente a livello mondiale, ma abbiamo un tasso di impoverimento che sta aumentando in tutti i paesi del mondo. Noi non dobbiamo dimenticare mai che in Italia, nella nostra opulenta Italia, abbiamo qualcosa come 8 milioni di persone, il 12-13% della popolazione, che vive una condizione di povertà relativa, vale a dire ha dei redditi che non gli consentono di avere dei consumi che vanno oltre il 50%. L'Istat ci precisa che di questi 8 milioni, 2,5 vivono una condizione di povertà assoluta, vale a dire non riescono a far fronte neanche ai bisogni fondamentali. E parlando di povertà assoluta, naturalmente è il sud del mondo che ha il primato, con qualche cosa che gira attorno ai 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di persone che hanno dei redditi sotto ai 2 dollari al giorno e che per questo sono definiti poveri assoluti o quasi poveri assoluti dalla Banca Mondiale, e che tradotto in vita di tutti i giorni significa che è gente che non riesce a mangiare a sufficienza, è gente che non ha accesso all'acqua potabile, è gente che non ha accesso ai servizi igienici, è gente che non riesce a mandare i propri figli a scuola neanche per i primi anni delle elementari, è gente che non riesce a curarsi le malattie più banali come può essere una dissenteria o una bronchite. 3 miliardi di persone vivono in questa condizione. Ebbene, noi dobbiamo cominciare a chiederci che tipo di risposta diamo a questa gente. Sapendo che il mondo è come se fosse abitato da pochi grassoni che hanno sfondato ogni ragionevolezza nel peso, 200-300 kg, che convivono con un esercito di scheletrici. Gli scheletrici hanno diritto di mangiare di più, hanno diritto di bere di più, hanno diritto di vestirsi di più, di viaggiare di più, di istruirsi di più. Non possono farlo se i grassoni non accettano di sottoporsi a cura dimagrante, perché comincia ad esserci competizione per le risorse scarse. La terra è finita, è un sistema finito, le risorse sono già state messe a dura prova, questa massa enorme non potrà migliorare le proprie condizioni di vita se gli opulenti non accettano di tirare la cinghia. Il che sfata un mito che inseguivamo fino a ieri, che era quella di portare tutto il mondo al nostro stesso tenore di vita. Questo era il mito che si inseguiva fino a ieri, con la parola d'ordine sviluppo, 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 sviluppo per tutti. Bene, qualcuno si è voluto divertire a fare dei conti, ha voluto calcolare di quanti pianeti avremmo bisogno se volessimo portare tutti gli abitanti del mondo al tenore di vita degli americani. È venuto fuori che ci vogliono 5 pianeti Terra, 5 da utilizzare come miniere, 5 come oceani, 5 come campi, 5 come foreste e naturalmente 5 come discariche di rifiuti. Noi non abbiamo 4 pianeti di scorta, ne abbiamo uno solo. Con questo unico pianeta abbiamo due grandi obiettivi da raggiungere. Primo obiettivo, riuscire a consentire a questa massa enorme di impoveriti di risalire rapidamente la china, e insisto sulla parola rapidamente, perché non gli possiamo dire risolverai il tuo problema fra 200 anni. Chi vive oggi e ha un'aspettativa di vita che non va oltre i 40 anni ha diritto di sapere subito come gli viene risolta la sua situazione. E seconda sfida che noi abbiamo di fronte a noi è quella di riuscire a garantire ai nostri figli e ai figli dei nostri figli un pianeta che consenta anche a loro di poter soddisfare i loro bisogni. Queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte a noi e che ci fanno capire che noi dobbiamo assolutamente cominciare a ripensare i nostri stili di vita, il nostro livello di produzione, il nostro livello di consumo. Non c'è niente di ideologico rispetto a questo, è tutto terribilmente pragmatico, è tutto terribilmente pratico. Questi sono i problemi che noi abbiamo di fronte a noi. Allora, quando parliamo di sobrietà, la prima dimensione che si apre di fronte ai nostri occhi e che per la verità ci mette un po' di paura è la dimensione personale, la dimensione individuale, la dimensione familiare. Ci cominciamo a chiedere come possiamo vivere disponendo di meno, avendo un po' quel maledetto vizio di ragionare sempre per opposti estremismi, per cui continuiamo a vivere secondo questo tenore di vita oppure torniamo al tempo in cui avevamo soltanto la candela per farci luce, al tempo in cui si moriva per tetano, al tempo in cui avevamo soltanto una caverna come abitazione. Beh, le cose non funzionano così, sappiamo che fra questo modo di vivere e l'opulenza sfacciata, lo spreco nel quale siamo immersi noi oggi, ci sono tante strade intermedie, si tratta di trovare la collocazione più giusta che ci mantiene in equilibrio col pianeta e che ci mantiene in un certo equilibrio sociale. Allora ecco, da questo punto di vista la cosa certa è che il tipo di sobrietà verso la quale dobbiamo andare è una sobrietà che ci garantisce una vita dignitosa. Su questo non ci sono dubbi. Certo, dobbiamo essere disponibili a rivedere tante categorie mentali. Allora, da un punto di vista individuale, certo dobbiamo cominciare a dire che dobbiamo rivedere il nostro modo di consumare, non permettendo più che sia improntato soltanto a consumismo teleguidato dalla pubblicità in televisione. Dobbiamo cominciare a riappropriarci della nostra capacità decisionale, dobbiamo tornare noi a decidere che cosa ci serve e che cosa invece non ci serve, sapendo che il primo obiettivo della sobrietà è evitare gli eccessi. E certo, l'eccesso è più una categoria filosofica che non una categoria economica. Se noi discutessimo di eccesso qui in questa sala, probabilmente faremmo mattino e non arriveremmo ad una conclusione comune. Ma c'è un ambito, ed è l'ambito alimentare, dove l'eccesso si può calcolare in maniera scientifica. Ogni volta che saliamo su una bilancia e scopriamo di essere un etto di più di quello che ci dicono le tabelle dietetiche, noi siamo nell'eccesso, niente da fare. Ed è importante ritrovare il senso di misura in ambito alimentare, perché sappiamo che l'alimentazione sta diventando scarsa. Sappiamo che ci sono degli alimenti che sono estremamente energivori, sono degli alimenti che assorbono una grande quantità di acqua. Uno di questi, ad esempio, è la carne. Allora, ecco, qui primo imperativo, tentiamo di evitare gli eccessi. Secondo imperativo, cerchiamo di consumare quanto più locale possibile. Mi rendo conto che io sto dando un consiglio che va totalmente in controtendenza rispetto a quello che invece è la parola d'ordine di questo sistema che dice globalizzare, globalizzare, globalizzare. Ma c'è una differenza di fondo tra le cose che io sto dicendo e le cose che invece sostiene il sistema. Io guardo all'economia da un punto di vista della gente. Questa economia guarda le cose da un punto di vista dei mercanti. Questa è la differenza di fondo, anche se agli economisti non piace sentirselo dire. Ma non esiste l'economia con la E maiuscola, esistono tante economie. Questa economia è l'economia dei mercanti e soprattutto dei grandi mercanti. Questa è l'economia delle multinazionali. Siamo arrivati alla globalizzazione perché faceva comodo a loro. Le regole a livello mondiale sono strutturate sempre di più per soddisfare i loro bisogni. Allora, in un'ottica di sostenibilità, la parola d'ordine è localizzazione. Dobbiamo tornare a cercare di raccorciare le distanze fra produzione e consumo. Dobbiamo fare in modo che le merci viaggino il meno possibile, perché le merci che viaggiano hanno bisogno di energia, e non solo hanno bisogno di energia, ma producono anidride carbonica. Tanto per fare un esempio, un chilo di pere che viene dall'Argentina, 12.000 chilometri, ha bisogno di utilizzare 2,5 litri di cheresene, produce qualcosa come 6 kg di anidride carbonica. In conclusione, noi per riuscire ad assorbire 50 calorie vegetali ne abbiamo sprecato qualcosa come 200, una cosa assurda. Quindi ecco, dobbiamo in tutti i modi tornare verso la produzione locale e questo naturalmente poi ci consente di valorizzare tutta una serie di iniziative che si stanno prendendo anche a livello familiare, a livello individuale, che sono ad esempio la costituzione dei gruppi di acquisto, quindi la gente capisce che quella è la direzione di marcia e si organizza, quindi cerca di organizzarsi per trovare localmente dei produttori, specie dei produttori che abbiano anche le caratteristiche della responsabilità sociale e del rispetto ambientale, affinché poi il loro consumo riesca ad essere un consumo che orienta anche l'atteggiamento dei produttori. Quindi seconda parola d'ordine, consumare quanto più locale possibile. Terza parola d'ordine, cerchiamo di produrre meno rifiuti possibili. E anche questo, certo, è una grande impresa, perché noi siamo in un sistema che è organizzato per produrre rifiuti. Non c'è niente da fare. Tutto il sistema della distribuzione basato sui supermercati è organizzato per produrre rifiuti. Ma voi fate l'esperimento, andate in un negozio dove si vendono congegni elettronici, trovate una batteria del peso di 3 grammi, 4 grammi, che se ne sta dentro di un pacco di plastica grande così, solo perché forse servirà al supermercato per essere sicuro che non venga rubato. Non so quale possa essere la logica. Andate al supermercato e trovate un'abbondanza di confezioni monodose. Quindi per riuscire così a portare a casa 30 grammi di yogurt ne dobbiamo poi buttare nella spazzatura altri 40 di plastica, cose assurde. Per non parlare dell'acqua in bottiglia, che è la prima cosa che dobbiamo eliminare se vogliamo cercare di eliminare i rifiuti. Perché noi, oltre al fatto che non serve a niente perché l'acqua del rubinetto è altrettanto buona o a volte più buona di quella in bottiglia, ma dimentichiamo sempre che quando noi beviamo acqua in bottiglia, di fatto beviamo petrolio. Ci vuole qualcosa come mezzo litro di petrolio per produrre 40 grammi di plastica che contengono un litro e mezzo di acqua. Se poi ci aggiungete che siamo in un sistema di libero mercato, per cui la San Benedetto, che produce l'acqua a Scorzè, rivendica il diritto di poter vendere la sua acqua anche in Sicilia, e che naturalmente l'acqua Lete, che si produce a Caserta, rivendica il diritto di poter vendere la sua acqua anche nel Trentino, voi vedete i camion di acqua che viaggiano su e giù per l'Italia, e alla fine un litro di acqua che incorpora, che ha viaggiato 1000 chilometri, incorpora qualcosa come 700 cc di petrolio. Per non parlare dell'acqua stessa, ci vogliono 12 litri di acqua per produrre 40 grammi di plastica che sono necessari per il contenitore. Quindi ecco l'assurdo, 12 litri di acqua sprecati per poterne vendere una e mezza. Quindi ecco, sicuramente se cominciamo a rovistare nei nostri consumi ci rendiamo conto di tante assurdità, di come noi in fin dei conti utilizziamo prodotti che non ci servono, che vanno poi ad intasare le discariche, vanno ad intasare gli inceneritori e che potremmo tranquillamente eliminare. E quarta parola d'ordine, dobbiamo valorizzare l'uso collettivo dei beni. Non c'è niente da fare, se noi vogliamo risolvere il problema della mobilità, noi dobbiamo cominciare a dire che dobbiamo superare l'idea dell'automobile privata e dobbiamo invece concepire sempre di più la mobilità come una mobilità collettiva per quanto riguarda il mezzo motorizzato, sapendo che dobbiamo fare anche un altro passaggio, che dobbiamo adattare la mobilità, il mezzo alla distanza. Se dobbiamo percorrere 500 metri o un chilometro, il mezzo più appropriato sono le gambe. Il nostro Signore ce l'ha fatta apposta per poterci muovere. Oltre 500 metri il chilometro, ma perché no anche 2 chilometri? Gandhi tutte le mattine quando era a Londra si faceva 7 km ad andare, 7 km a tornare per andare nel luogo di studio, diceva che questo gli serviva alla salute. Io non voglio esagerare con i 7 km a piedi, abbiamo anche una vita tutta di corsa, ma ecco, ripeto, la piccola distanza la facciamo a piedi, ci guadagniamo in salute, non arriviamo all'assurdo che la gente si alza, specie giovani, alle 8 del mattino, possibilmente alle 8 e 5 per essere sul lavoro alle 8 e mezza, poi naturalmente siccome hanno fatto tardi si precipitano nel bolide della macchina, accendono, consumano benzina, producono anidride carbonica, per poi arrivare alle 6 di sera e dire: oh, finalmente ho lavorato, ora vado a fare puntini. Se proprio devi fare movimento, alzati mezz'ora prima, tira la bicicletta e vai al lavoro in bicicletta, rendendo un grande servizio a te stesso e alla collettività, no? Quindi ecco, sicuramente oltre fino a 15 km, specie se si sta in pianura, la bicicletta è il mezzo migliore. E ci sono i paesi del nord che rispetto a questo ci fanno veramente scuola. Poi andate in Olanda, le stazioni, le piazze davanti alle stazioni sono piene zeppe di biciclette. Da chiedersi come fanno addirittura a riconoscerle. E certo, quando oltre una certa distanza il mezzo deve essere motorizzato, ma non è detto che debba essere un mezzo privato. L'avvenire dovrà essere il mezzo pubblico, quindi autobus, quindi treni, pretendendo da chi ci offre questo servizio che sia un servizio efficiente. Quindi è chiaro che dovranno essere servizi che funzionano. Quindi ecco, da un punto di vista dello stile di vita privato, personale, ci rendiamo conto, riflettendoci, che la sobrietà non è così brutta come la si vuole dipingere. I grandi problemi rispetto alla sobrietà invece vengono quando la inseriamo nel contesto di sistema. Allora, le due grandi domande che vengono fuori parlando di sobrietà sono due grandi temi sociali. Primo tema sociale: come la mettiamo con i posti di lavoro? La gente consuma di meno e quindi come la mettiamo con i posti di lavoro? La gente consuma di meno, alle aziende arrivano meno ordinativi e quindi non solo non fanno più investimenti, ma cominciano a licenziare. E noi che in questo momento di crisi, tutte le persone sensibili che hanno acquisito questo tipo di sensibilità, sono come il ciuco di mele secche, il quale morì di fame pur avendo due mucchi di fieni a disposizione, non sapendo da che parte andare. La nostra grande domanda è: consumare di meno per fare pace con l'ambiente o consumare di più per garantire un posto di lavoro agli operai della Fiat? Grande punto di domanda. E noi non riusciamo ancora ad uscire fuori da questo dilemma. Altra grande domanda che la gente si pone quando parliamo di sobrietà è come la mettiamo con i servizi pubblici che tradizionalmente sono offerti dal pubblico. Perché? Perché tutti sappiamo che col pubblico noi abbiamo un rapporto di tipo mercantile. Perché la struttura pubblica, che sia la regione, che sia il comune, che sia il governo, riesce a garantirci servizi in base alle sue disponibilità finanziarie che gli provengono dal flusso fiscale. Per cui, nella misura in cui l'economia cresce e quindi c'è un alto gettito fiscale, il pubblico ha a disposizione più soldi per poter garantire più servizi. Il grande problema che tutti i governi oggi hanno è che sanno che le tasse sono cadute gravemente in disgrazia, non le vogliono pagare i poveri ed ancora meno le vogliono pagare i ricchi, per cui tutti i governi si pongono la grande domanda: come riuscire ad avere grandi introiti per poter garantire tutta una serie di servizi che poi mi consentiranno di presentarmi alle prossime elezioni e fare bella figura di fronte al mio elettorato, applicando delle aliquote fiscali quanto più basse possibili? E la risposta che tutti i governi si danno, il coniglio che tutti i governi tirano fuori dal cappello, si chiama crescita, 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 crescita. Qual è la relazione che c'è tra crescita, possibilità di avere grandi introiti fiscali e basse aliquote? È una questione matematica. Se voi applicate un'aliquota del 10% ad una ricchezza di 1.000, incassate 100. Applicate la stessa aliquota del 10% ad una ricchezza di 10.000, incassate 1.000. Per cui volete pagare basse aliquote fiscali, avere molti servizi, dobbiamo far tornare l'economia a crescere. Quindi ecco, questi sono i due grandi nodi che noi dobbiamo affrontare e non sappiamo bene come affrontarli. Perché? Perché tutto questo sistema è organizzato sulla crescita. Allora, si tratta qui di ripensare come ristrutturare l'economia affinché, pur disponendo di meno, riesca a garantire a tutti i bisogni fondamentali. Questa è la grande sfida che noi abbiamo di fronte a noi ed è una sfida che dobbiamo cominciare ad affrontare. Chi la dovrà affrontare? Io dico tutti, assolutamente tutti, nessuno escluso, dagli economisti fino ad ogni cittadino, passando per le varie associazioni che hanno a cuore l'avvenire del pianeta. Ci sono tutta una serie di idee che stanno venendo avanti, non ho più il tempo di potervele esporre, ma credo che sia questo è un compito che dobbiamo in tutti i modi cominciare ad assumerci. Non crediamo di aver risolto i nostri problemi semplicemente concentrandoci sul nostro stile di vita. Sempre di più si impone il problema di come ristrutturare l'economia nel suo insieme per riuscire a garantire a tutti una vita dignitosa, sapendo che disponiamo di meno risorse. Questa è la grande domanda. Allora, per concludere, credo che nel contempo sia anche necessario cercare di capire che tipo di proposte possiamo fare in ambito nella transizione, anche per rispondere così ai problemi immediati che abbiamo di fronte a noi. possono esistere delle proposte che in qualche maniera ci possono traghettare verso un altro modo di concepire l'economia che non sia più l'economia della crescita e nel frattempo dare anche risposte alla situazione presente che stiamo vivendo? Io penso di sì. E direi che quattro potrebbero essere almeno le iniziative che possono essere assunte. Primo, dobbiamo rimettere al centro l'equità fiscale. Non c'è niente da fare. Dobbiamo tornare a dire che chi guadagna di più deve pagare di più, ma non di più soltanto in termini così di proporzione percentuale, in termini proprio di progressività, come dice la Costituzione. La Costituzione dice che via via che aumentano i redditi dobbiamo assolutamente essere disponibili a pagare aliquote più alte sugli scaglioni più alti. Il professore stesso diceva che nelle società più inique le situazioni sono più gravi. Dobbiamo ripuntare all'equità e nessuno più della Chiesa ha questo compito di ripuntare all'equità, assolutamente, perché è proprio un mandato evangelico quella dell'equità. Però bisogna trasformarle in pratica le cose, non si possono semplicemente enunciare. Dobbiamo anche dire però quali sono i passi concreti che facciamo e dobbiamo tornare a dire che vogliamo, che bisogna imporre un sistema fiscale più equo e equità significa più progressività nelle imposte, non c'è niente da fare. Sapendo che se le risorse si fanno più scarse dobbiamo cominciare a stabilire che priorità diamo ai bisogni e i bisogni che hanno priorità sono i diritti che per definizione devono essere garantiti a tutti. E quindi il pubblico assume un ruolo fondamentale. Quindi, primo passaggio, una riforma fiscale improntata a maggiore equità. Secondo passaggio, dobbiamo rafforzare la protezione sociale. Noi siamo un pochino i fanalini di coda in Europa rispetto a questo. Dobbiamo in tutti i modi recuperare il terreno, dobbiamo rimettere al centro della nostra attenzione la solidarietà. E ancora una volta sto parlando di qualcosa di cui la Chiesa si riempie la bocca. Dobbiamo dargli praticità, concretezza. La solidarietà deve passare attraverso gesti concreti e non può passare soltanto attraverso il buon cuore delle persone che la domenica mettono la mano al portafoglio. Siamo in un sistema organizzato, dobbiamo fare in modo che la solidarietà sia organizzata affinché più nessuno abbia a dipendere dalla carità degli altri. La carità è un'umiliazione che nessuno vorrebbe vivere. Dobbiamo vivere in un sistema dove a tutti viene garantito la possibilità di avere la garanzia dei bisogni fondamentali. Quindi questo è il secondo passaggio. Terzo passaggio, dobbiamo ridurre l'orario di lavoro. Ma se viviamo in un sistema dove per fortuna abbiamo le macchine a nostra disposizione, utilizziamo la produttività, l'aumento di produttività che ci consente di avere automobili, non per rimanere al lavoro ancora di più in modo da innalzare i nostri consumi che non servono a niente, che vanno ad intasare le discariche, ma utilizziamolo per ridurre il nostro tempo di lavoro. Dobbiamo recuperare uno slogan che andava di moda qualche anno fa, che era lavorare meno, lavorare tutti. E quarto passaggio, dobbiamo puntare alla riconversione delle attività produttive, nella consapevolezza che certi settori sono arrivati alla capolinea. È inutile incaponirsi sull'automobile. L'automobile è un prodotto che non ha futuro, non ha avvenire. Voi guardate la Fiat, guardate qualsiasi altra grande casa automobilistica, punta a produrre non più per l'Europa, non più per gli Stati Uniti, punta a produrre per la Cina, punta a produrre per l'India, punta a produrre automobili piccole che costano poco da dare a questi nuovi mercati emergenti. L'automobile non ha più avvenire non soltanto perché il metano è saturo, ma perché l'energia è in crisi e perché la terra non ha più spazio per poter assorbire l'anidride carbonica che si sta producendo. Quindi ecco, bisogna individuare tutta una serie di settori che non hanno più futuro improntati ai consumi privati e potenziare invece quelli che assolvono ad un'utilità pubblica. Allora vorrei ricordare per esempio che noi abbiamo una rete idrica in Italia che perde il 40% dell'acqua che viene immessa in tubatura. Che vogliamo fare rispetto a questo? Sapendo che ci vorranno 60 miliardi di investimenti per riuscire a rimetterla a punto. Noi dobbiamo in tutti i modi potenziare la rete ferroviaria locale, non soltanto l'alta velocità. Quindi ecco, dobbiamo mettere a fuoco tutta una serie di investimenti pubblici che poi garantiscono alla gente di poter migliorare la loro qualità della vita e quindi attraverso questa via ricreare anche nell'immediato quei posti di lavoro che si perdono invece nei settori che inevitabilmente andranno chiusi. Quindi ecco, credo che mettendoci la testa si trovano anche delle soluzioni di transizione E io mi spero ardentemente che si riesca ad andare in questa direzione, che si riesca veramente a trovare il modo di indicare delle strade per uscire fuori dalla crisi del momento, avendo l'occhio ben puntato verso il futuro. Noi dobbiamo essere consapevoli che in base alle scelte che facciamo oggi determineremo il futuro dei nostri figli, e quindi dobbiamo in tutti i modi cominciare ad operare secondo il senso, questo senso di responsabilità. Grazie.